O in un'altra versione vedremo il problema dell'autonomia. Tutti sono autonomi e poi però ci vogliono dei legami, ci vuole del cemento, appunto, no? E l'ipotesi, se volete la tesi, anche l'interpretazione che suggeriamo è che quella famosa inquietudine che riguarda in qualche maniera il traballamento di una civiltà intera che si rende inquieti, appunto, è la necessaria rifondazione. Questa inquietudine sta proprio in questo paradosso che questa è una società di individui liberati che però sono presi dalla vertigine di questa libertà. Sono presi da vertigine davanti alla vittoria dell'individualismo. Cioè la vittoria dell'individuo è così totale che per un verso ci affranca, per un altro verso ci crea un sacco di problemi, ci opprime. Lo vedremo, si rovescia poi. Mi pare che sia un dato di fondo dell'esistenzialità dell'uomo moderno, di queste società, no? In una specie di dilemma, un'assoluta libertà che va insieme a un assoluto smarrimento. Cioè abbiamo voluto continuamente tutti diventare autonomi, individuali, adesso abbiamo paura di essere dispersi. La modernità ci ha lasciato in eredità questa assoluta libertà e questo assoluto smarrimento insieme. Per niente al mondo. Noi rinunceremmo a questa preziosa eredità che è l'autonomia, no? Eppure non ne possiamo più di questo vuoto che l'autonomia sta creando attorno all'individuo, no? Si barcolla incessantemente tra la coscienza di un privilegio, il privilegio che possiamo esibire al mondo, no? Di questo valore dell'individuo, il privilegio che Kierkegaard chiamava la scelta di se stesso, la possibilità di costruirci, di vivere come vogliamo. Questo è il privilegio. E il lutto, che è questo vuoto indefinibile che ci avvolge, no? Liberi alla fine di far niente. Se non si crea delle strade, se non si crea delle solidarietà, dei legami. Siamo delle solitudini sovrane e insieme impotenti, appunto. E quindi eredi inquieti di una storia che non possiamo ricusare, ma non possiamo neanche assumere fino in fondo. Cioè, questo mi pare un luogo di assoluta profondità per capire la condizione dell'uomo d'oggi, no? Beh, soddisfatti lo siamo. Le libertà che abbiamo ottenuto sono delle realtà ricche, vive, di cui non possiamo minimizzare l'importanza. Ve ne elenco alcune: l'emancipazione della donna, le libertà del cittadino. Di fronte a un'infinità di poteri a cui l'umanità è sempre sottoposta, è sempre stata sottoposta, la dignità riconosciuta spontaneamente a ogni individuo. Questa è un'eredità prodigiosa, appunto. E si capisce che noi non siamo disposti a rinunciarvi e siamo pronti a difenderla contro ogni nostalgia, arcaismo, no? E tuttavia non possiamo negare il nostro smarrimento e la nostra vertigine davanti a un sentimento di vuoto. Quindi in questa condizione paradossale di una libertà dell'individuo e di un senso di vuoto che l'individuo ha attorno, ecco, su questo vogliamo questa sera scavare un po'. Stavamo dicendo interpretando una dimensione dell'inquietudine profonda dell'uomo contemporaneo dovuta a questa situazione paradossale, che che l'individuo ha esaltato se stesso come individuo, ha ottenuto tutta una serie di libertà, si è emancipato appunto, e nello stesso tempo è oppresso da un senso di smarrimento, di vuoto, no? E quindi prendiamo in considerazione l'individualismo e il problema della necessaria solidarietà con gli altri, io e noi. Cioè, questo è il nesso antropologico di questo pilastro, senza la quale non c'è civiltà moderna, appunto, no? O di un'emancipazione che non può fare a meno di legami. Allora, per scavare dentro questo tema, ormai lo schema l'avete visto, lo conosciamo come si procede, si cerca di andare a vedere dove è nata questa idea e come poi è evoluta e come si è infragilita e in che termini si pone oggi, no? Questo è lo schema di tutti questi ragionamenti qui. E il primo passo è di ricordarci, come sempre, che sta roba qui ha un'origine storica. E ricordarci che l'emancipazione dell'individuo, l'emancipazione personale di cui noi oggi beneficiamo, non è, come si dice, una cosa innata. E non pensiamo solo all'idea di libertà, perché ci sono state epoche politiche in cui c'era meno libertà, più libertà, ma pensiamo in maniera più radicale proprio alla semplice coscienza dell'io. Charles Taylor, che abbiamo all'inizio citato parecchie volte, che è l'autore che seguiamo, le sorgenti dell'io, le source du moi, è l'autore a cui si fa riferimento per l'analisi più sistematica, più profonda dell'individualismo, no, del tema. E appunto ironizza con chi pensa, ma anche nella filosofia, quei filosofi naturalisti che tendono a credere che noi possediamo un io come abbiamo un cuore, un fegato. In realtà invece l'io, percepito come un valore primario, è un'invenzione recente. Solo la nostra superficialità ci autorizza a parlare dell'individuo come di una realtà acquisita, dimenticando invece la sua incredibile novità storica e dimenticando il salto qualitativo che ha rappresentato la scelta di questo valore come significativo del nostro rapporto col mondo. E lui fa parecchi esempi molto, molto scavati, evidentemente. Io vi ricordo solo delle piste superficiali, no? L'antichità greco-latina ignorava il concetto di individuo e di persona, quindi la parola latina persona, come il greco prosopon, sappiamo, designava la maschera, la funzione sociale, quindi la recita sociale. Cioè, il pensiero antico vedeva nella persona soprattutto una funzione che gli veniva assegnata dalla società. Cioè, ciascuno dei membri della società aveva una maschera, un volto, una persona designata dal gruppo, appunto. L'uomo non aveva coscienza della sua esistenza come persona distinta, isolata dal gruppo. E Brodel sottolinea molto, in tutte le società tradizionali in cui non si è conosciuto, lo vedremo, il fattore economico è stato decisivo, in cui non si è conosciuto lo sviluppo, appunto, in tutte le società in cui l'umanità è ancora sepolta nella vita materiale, cioè assediata dai problemi della sopravvivenza. In queste società è impensabile sottrarsi alla solidarietà, al gruppo, che è indispensabile per la sopravvivenza. L'antico sospiro, dice Brodel, delle liturgie medievali non esprimono il desiderio di essere liberati dal gruppo, ma a peste, fame et bello, libera nos domine. Capito? Non c'è appunto il problema di liberare, di emancipare l'individuo, c'è il problema di liberarci dalle condizioni di morte, dalle condizioni di flagello. Quando noi evochiamo i nostri pensieri intimi, quando designiamo il nostro io interiore, gli angoli reconditi e inesplorati e segreti, non ci rendiamo conto che questa localizzazione interiore nell'io non è un dato universale, ma è un modo storicamente limitato di interpretare l'io che ha finito per dominare nell'Occidente moderno. Cioè un modo di concepirsi che ha nel tempo e nello spazio un inizio e che potrebbe finire. Per convincersi, dice Taylor, basta pensare all'una o all'altra delle grandi sapienze non europee, quella cinese per esempio, dove riconoscono, quelli che lo conoscono a fondo, che il pensiero cinese non ha mai approfondito la nozione di soggetto come essere libero e indipendente. E la stessa cosa potrebbe essere detta dell'induismo, del buddismo, per i quali l'individualismo e la sapienza non possono essere conquistati che a un prezzo dal ritiro del mondo, no? Per definire questa prodigiosa conquista dell'io, appunto, no? Il termine libertà probabilmente è insufficiente, perché evoca solo un aspetto delle cose e rende difficile capire i molti aspetti della società, degli individui. E quindi per chiarire sta roba qui vi propongo di analizzare questo fenomeno culturale storico attraverso due categorie, due classificazioni, due dialettiche che si completano e secondo me illuminano un po'. La prima sono parole tra l'altro che usiamo molte volte, quindi anche l'occasione di chiarire. La prima classificazione è quella che oppone la concezione olistica, adesso spiego, l'olismo e l'individualismo. Dunque, olismo, dal greco olos, che vuol dire intero. La visione olistica è quella che dà il primato all'intero, al gruppo, all'insieme, alla comunità, piuttosto che a un suo membro, una sua parte, all'individuo. Allora, le società olistiche, e tutte le società tradizionali sono di questo tipo, le società olistiche sono quelle che mettono avanti i valori collettivi, che sono i valori della sopravvivenza, dell'identità, della coerenza, della difesa, del sistema, no? In gran parte la storia del mondo è stata dominata dall'olismo. Per millenni il destino di un uomo si è identificato con quello del suo gruppo, della sua tribù, fuori dalla quale non poteva sopravvivere, né poteva acquisire senso la sua vita, no? È quello che stentano, per esempio, i giovani che vivono oggi l'amore, il matrimonio, stentano a capire questo cambiamento, che è un cambiamento come dall'epoca del Neolitico dal punto di vista della sessualità, e cioè che da sempre la sessualità è stata concepita in una concezione olistica, come una funzione sociale, per la sua funzione di trasmissione culturale, per la sua funzione economica, per la sua trasmissione sacrale, eccetera, eccetera. È solo da qualche anno e in una parte di mondo che il matrimonio è diventato la relazione sentimentale dei due, appesa a sto filo di refe, no? Sganciata completamente dalla società, anzi in competizione e anzi in accettazione della divisione tra il pubblico e il privato, perché il pubblico è la razionalità economica, grosso modo. Il privato è il familiare, il sentimentale, il sessuale, no? Cioè questa divisione è tipicamente recente, moderna, assolutamente moderna. giovani poveretti poi la leggono istintivamente, semplicemente, come una volta non capivano cos'era l'amore, perché l'amore vero è questo, ovviamente, sottinteso quello moderno. Poveretti, non capiscono appunto che queste valutazioni fanno sistema e che questo sistema moderno ha delle grandi fragilità da parte sua, no? Poi si spaventano di vedere dopo 2 o 3 anni sono insieme saltare in matrimonio perché uno dei due dice non so più cosa provo per te. Ma entrerà al po'. Ma fai la torre, no? Ma appunto, cioè su queste cose che noi pensiamo raramente, no? Come sistema civile, culturale, di simboli, di significati, all'interno del quale tutto il resto riceve senso, no? Quindi per millenni il destino di ogni uomo si è confuso con quello della sua tribù, del suo gruppo, fuori dalla quale non poteva sopravvivere né dar senso alla sua vita. E la tribù, d'altra parte, non poteva sopravvivere e difendersi che per la sua coesione, donde la forza delle leggi che organizzavano e garantivano la coesione, no? Se ne parlava l'anno scorso, il diritto in queste società è difficilissimo da mettere in piedi. Metti i piedi su che cosa? Lo cementi dove? Se non riguadagnando continuamente un consenso democratico, appunto, ridiscutendo ogni volta cosa vogliamo mettere in comune. Tra l'altro, questo sistema olistico, stiamo spiegando questo duplice sistema, sistema olistico da Olé, che è Olos, che è il tutto, il sistema. E questo sistema olistico è ancora di regola oggi nella maggior parte delle società dell'emisfero sud, anche se evidentemente fanno i conti, pensate all'Islam per alcuni versi, è tipicamente addirittura un sistema che unisce anche le dimensioni religiose, no? Anche se devono fare i conti con la modernità occidentale e con l'invasione individualistica. Sai, dei boliviani che arrivano qui sono passati da un sistema ancestrale come era quella dei campi, quello che è i campesinos. Hanno fatto un primo sradicamento andando nelle periferie delle città della Bolivia e poi trasferendosi in Occidente, in un mondo così. Vedete, assimilano abbastanza lo stile individualistico, hanno il loro appartamentino, non conoscono nessuno, stipendio, vanno al supermercato, però sono dei sistemi culturali stravolti, completamente rivoluzionati, no? E quindi la fatica della cittadinanza, cosa vuol dire riacquisire una cittadinanza all'interno di una cultura individualistica? Cioè imparare a fare un patto che mette in comune delle regole fondamentali di convivenza, tra l'altro all'interno di concezioni pluralistiche della vita, della religione, no? Quindi stiamo evidentemente rielaborando delle cose enormi della storia umana, no? Per alcuni versi, però appunto qui siamo al paradosso, ma nella maniera radicale, parossistica, l'olismo integrale ha caratterizzato i totalitarismi del secolo scorso. I totalitarismi fusionali del Novecento sono stati delle malattie della società moderna, derivate dal tentativo in una società in cui l'individualismo era profondamente radicato, di subordinare l'individualismo di nuovo al primato della società come totalità. Dunque un teorico di Hitler, cito la frase, l'era della felicità personale è chiusa, che invece è l'ideale borghese, l'ideale moderno, no? La felicità dell'individuo. L'era della felicità personale è chiusa, ciò che le sostituiamo è l'aspirazione a una felicità della comunità. Hitler, appunto, no? L'altro estremo è l'anarchia, appunto, l'individualismo radicale, cioè la tirannia del disordine. dove non c'è nessuna regola, non c'è nessuna costituzione comune, c'è l'individuo, appunto, il radicalismo, che è una delle radici della cultura moderna e anche della politica, tra l'altro, sapete che è una corrente anche politica, no, poi evidentemente con sfumature, perché ormai anche un sacco di gente che viene dal comunismo è radicale su un sacco di cose, qua davvero le questioni etiche. La sinistra, quando parla delle questioni etiche, parla come quelli di destra, parla come tutti, cioè da uomini di un individualismo radicale, dove ognuno fa quel che vuole su quelle robe lì, no? Come se la sessualità o le regole del nascere e del morire non fossero invece i grandi legami comunitari, no? Cioè il radicalismo, mi pare, attraversa tutta la cultura, ma si capisce, l'uomo moderno è radicalmente individualistico. E questa è una delle ragioni per cui, per esempio, non si capisce più se essere di qua o di là è una semplice differenza di qualche programma. Ma tante volte l'ideologia di fondo è comune. L'individuo ha i soldi. Cioè, da una parte, dice, il cristallo, dall'altra parte il fumo. Da una parte l'ordine rigido del cristallo, l'olismo assoluto. Dall'altra parte l'effervescenza aleatoria del fumo, l'anarchia, appunto. In realtà sappiamo che nessuna società è mai stata così monolitica, né in un senso né nell'altro. Nel senso che la maggior parte delle società hanno unito una certa dose di olismo a un margine più o meno largo di individualismo. È vero però che nelle società tradizionali il valore dominante era il valore olistico, e questo fino all'epoca moderna. E questo è dovuto a tutto il movimento di emancipazione, soprattutto dopo i lumi, che può essere letto come una lenta e progressiva valorizzazione dell'individualismo. Sappiamo che non è solo una emancipazione politica, cioè non è solo che l'individuo si libera dalla soggezione imposta dallo Stato, ma si affranca anche dalle appartenenze al villaggio, alla famiglia, alla cultura, alla religione. Si sradica l'individuo per affrontare l'universale, che è il sogno illuministico, la ragione. Anche questa è un'altra categoria interessante, il locale, il razziale in qualche maniera, il corporeo, il comunitarismo, il comunitario, e la ragione, l'universale, no? Fenomeni politici anche recenti, culturali, politici, soprattutto qui da noi, no? Sono legati a questa fisicità dell'identità, questo senso dell'appartenenza, a questo rifiuto della cittadinanza, dell'universalismo, del giacobinismo, del moderno. Cioè sono scontri che attraversano i cattolici, le parrocchie, le famiglie, no? Cioè, avvertite questi rapporti dei livelli tra queste considerazioni generalissime e il vissuto poi. Allora, questa mi pare una prima dialettica, una prima categorizzazione in opposizione, olismo e individualismo, mi pare abbastanza chiaro. No? La seconda opposizione che è utile analizzare per capire sto discorso dell'individualismo è quella che oppone l'eteronomia e l'autonomia, eh? È un altro aspetto della stessa questione. Eteronomia cosa vuol dire? Anche qui dal greco eteros, altro, e nomos, legge, eteronomia, no? Cioè indica il fatto di ricevere delle leggi da fuori, dall'esterno. il fatto di ricevere dall'esterno le regole che organizzano il proprio comportamento, i principi di azione, invece di trovarli in se stesso, autonomia, in maniera autonoma. Ora, anche qui, per essere molto semplificatori, noi sappiamo che fino all'epoca moderna la legge era fondata su una trascendenza. L'individuo era trasceso, era anticipato, era sovrastato da una legge. Una trascendenza che per lo più era una trascendenza religiosa. E comunque la legge era dettata dal di fuori o dall'alto, da un potere che la imponeva ai suoi soggetti. Ricordate appunto il principio, cuius regio eius et religio, che viene invocato nel 500, soprattutto nel 500 dopo le guerre della religione, cioè la religione che sceglie il principe con le sue regole va applicata naturalmente ai sudditi. I sudditi hanno la stessa religione del loro principe, no? Anche se, interessante l'osservazione, la religione si imponeva al sovrano stesso, di cui limitava l'onnipotenza. D'accordo, noi siamo sudditi, dobbiamo avere la stessa religione del principe, tuttavia il principe ha una religione a cui obbedisce. Tocqueville definiva i vantaggi paradossali quando parla dell'America. A noi sorprende il fatto che lo Stato che ha la forma democratica più avanzata è anche lo Stato per alcuni versi più religioso, no? Che riconosce questo rapporto con la religione. Tocqueville diceva i vantaggi di una certa dose di eteronomia religiosa quando annotava nel suo diario La democrazia in America: nello stesso tempo, scrive, in cui la legge permette al popolo americano di fare tutto, la religione gli impedisce di concepire tutto quello che vuole e di osare tutto. La religione, che presso gli americani non si mescolano mai direttamente col governo della società, può essere considerata la prima delle loro istituzioni politiche, poiché se non dona loro il gusto della libertà ne facilita singolarmente l'uso. È un'osservazione acutissima che fa Tocqueville sulla democrazia americana, che ha una trascendenza religiosa. Invece noi sappiamo che le nostre società democratiche hanno definitivamente rifiutato tutte queste forme di eteronomia. Esse vogliono fondarsi in maniera autonoma, cioè vogliono autoistituirsi, auto-organizzarsi. Meglio ancora, esse concedono a ciascuno dei suoi membri la capacità di scegliere da sé liberamente, nei soliti limiti del diritto, a minimis, il diritto stabilisce degli obblighi minimali di non danneggiare gli altri, dopodiché ogni individuo sceglie il senso della vita, sceglie le regole, sceglie, no? Allora concedono a ciascuno dei suoi membri la capacità di scegliere liberamente i valori ai quali aderire, i principi morali che riconosce come legittimi, le credenze a cui aderisce. Nella sensibilità moderna la semplice ipotesi di un valore radicato al di fuori, in alto o altrove, è sentito come un attentato alla libertà di ciascuno. Allora, l'utopia moderna, con questi due esempi, olismo, individualismo, eteronomia, autonomia, prendete i secondi termini, individualismo e autonomia, l'utopia moderna coniuga questi due termini. Coniuga l'individualismo e l'autonomia. Ed è in questa maniera che mette l'io al centro del suo progetto. E affronta la sua incompletezza senza l'aiuto di una trascendenza. E questo è da capire, è da guardare in profondità. perché le società tradizionali, partendo dal principio che nessuna collettività è capace di trovare in se stessa ciò che la fonda, è il lavoro che stanno facendo i papi, no? Sia quel di prima sia quel di adesso, di dire la società moderna non sta in piedi senza Dio. Ma è dura. Non è un discorso che è accettabile per la modernità. Per te che ci credi, risposta. E allora, siccome appunto nessuna collettività è capace di trovare in se stessa ciò che la fonda, le società tradizionali si riferivano a un al di là di se stesse, a un altrove, per assicurare la propria fondazione, la propria coerenza. E questo era il senso per cui anche le città greche avevano i loro dei fondatori, protettori, no? E invece le società democratiche moderne rifiutano questa eteronomia. Non è necessaria, non è fatale. Esse scommettono su un'autoistituzione dei valori, di cui l'ordine giuridico è la migliore approssimazione. Non c'è altro strumento, no? Non ci può essere una filosofia a base di una società moderna. C'è quello su cui ci mettiamo d'accordo. Il diritto. Autonomia totale sotto l'unico incombere della legge civile e del codice penale, no? Allora, le società moderne, come dice tutta la sociologia, appunto, in realtà sono politeiste, cioè ospitano diversi sistemi di valori, no? Questo politeismo dei valori, regolato dalla legge e da essa sola, ha preso alla lettera l'utopia formulata dal famoso socialista dell'inizio secolo Fournier, che scriveva nella crisi socialista, 1908, l'anno prima che nascesse mia madre. È utile dare i riferimenti a se stessi, dei propri nonni, genitori, perché si capisce anche il mondo. Perché mia mamma nel 1909 era in un paese dove chi la urchisse non sognava del pote alla luna, d'amor col tal preota. Allora Fourier nel 1908 scriveva: noi abbiamo distrutto tutte le tradizioni e siamo più liberi e sciolti dei primi pionieri d'America che perlomeno avevano portato con sé la loro Bibbia. La nostra scuola è senza Dio e il nostro villaggio senza preti. Abbiamo come regola unica la coscienza individuale aperta ad ogni critica e per unico regolatore il codice penale. Le nostre società sono queste, no? No, non so se sentite sommari questi richiami troppo schematici, no? Queste definizioni di alcuni termini, che però mi pare ci aiutano a comprendere questa straordinaria rivoluzione storica, si potrebbe dire ontologica, cioè della struttura stessa del modo di essere uomini, rappresentata da questa vittoria dall'io, dell'io sul noi, del qui sul di sopra, sull'altrove, no? La secolarizzazione ha al fondo anche questo elemento decisivo dell'individualismo concepito così, no? Essa ci fa toccare con mano la novità di questa rottura che al termine di una lunga storia, che adesso cercheremo di ricostruire, arriva al trionfo indiscusso dell'individuo moderno, il quale poi chiuderemo, non so se stasera riusciamo, si avviluppa in una serie di contraddizioni terribili per alcuni versi. Perché oggi il vero problema dell'individuo è di essere accettato in un gruppo, in una società, se no è disperso. Il problema dell'esclusione oggi non è dell'emancipazione. Non so se mi spiego. Il problema di non essere esclusi, come sta avvenendo per un sacco di gente. Allora, ai fini di ricostruire un po' la genesi di quest'idea di individualismo, si può partire dal riconoscere che l'individualismo, tra tutti i valori, è il più occidentale. È il più occidentale. È esso che si indica quando si vuole accusare l'imperialismo culturale dell'Euroamerica. E questo è il nocciolo duro dell'Occidente e della modernità, no? Che se pensate alle critiche che vengono appunto dall'Islam, è contro l'egoismo di questa antropologia, il suo potere dissolvente, il nichilismo che contiene, no? Cioè, mi pare che più ancora di altri valori come l'uguaglianza, come la ragione, come l'universale, i temi che abbiamo visto, no? Il primato dell'individuo costituisca nel bene e nel male, per il meglio e per il peggio, costituisca il cuore dell'Occidente e dell'eredità giudeo-cristiana. Si sarebbe tentati di dire il cristianesimo in senso stretto. Su questo punto mi pare non ci siano discussioni, mi pare che sia gli storici sia i teologi sono d'accordo su questo, cioè che l'individuo definito come persona, valorizzata indipendentemente dalle sue qualità, costituita ad una decisione, indipendente dalla sua appartenenza sociale ed etnica, è un'invenzione cristiana, è un'invenzione del cristianesimo, appunto. In questa invenzione il pensiero greco ha avuto la sua parte, diciamo i due passaggini, cultura greca e poi giudaico-cristiana. Spero che ci ritroviamo, no? Ormai viaggiamo in montagne russe, fai per proteggere. Per alcuni versi è sul platonismo. Socrate anche, ma sapete che Socrate è una creazione di Platone, no? Dialoghi che noi abbiamo di Socrate sono di Platone. Sulle fondamenta poste da Platone il cristianesimo si è costruito. Su questo punto preciso Nietzsche non aveva torto quando diceva che il cristianesimo è una forma di platonismo popolare, no? Ad uso della gente. Cioè, qual è l'idea elementare? L'idea elementare è che Platone suppone una liberazione dell'uomo, un accesso dell'uomo alla vita superiore, al mondo delle idee, ci dicevano a scuola, no? Passando attraverso un'unificazione dell'io e il dominio delle passioni, attraverso la conoscenza e la virtù, no? Questa è la rivoluzione antropologica socratica, che il valore dell'uomo consiste nella virtù e nell'intelligenza, appunto. Questo potere di raggiungere interiormente, nell'anima, la creazione dell'anima, questo potere di raggiungere interiormente il mondo delle idee, che è questa spiritualità, capacità tipicamente umana che l'uomo possiede in proprio, che ci invita a vivere in una certa maniera, a essere padroni di noi stessi, cioè ragionevoli e liberi. E se voi leggete i dialoghi di Platone, state al Gorgia, per esempio, alta lettura da consigliare, il Cratilo per imparare le origini delle parole, il Convivio per i temi dell'amore, dell'esperienza, il Gorgia appunto per l'esperienza. Allora dico, è in nome di questa, chiamiamola interiorità appunto, di quest'anima e di questa qualità morale dell'uomo, intelligente e morale, che Platone sostiene in molti dialoghi che è meglio essere un uomo giusto, fosse anche a prezzo di sofferenze e rinunce. Guardate che questa è una novità, perché per l'uomo è meglio star bene che essere buono, no? Dire che invece è meglio essere buono, o come dice l'etica aristotelica, che qualcuno, il problema della morale è il problema della felicità. E allora il problema è cosa conduce alla felicità, cos'è il piacere, l'amore alle corse dei cavalli. Lo dice lui, ne ho mica delle inventate, io avrei detto Atalanta, ma dico, lui parlava alle corse dei cavalli. Gli onori, la forza. No, dice in realtà la via alla felicità è la virtù. Questa è una rivelazione greca, appunto, no? Allora, la scelta di essere giusto è sempre preferibile a qualsiasi riuscita esterna. E allora si capisce perché Platone squalifichi l'etica dell'onore e dei valori eroici, quelli dell'Iliade, per intenderci. No? E in questo senso appartiene alla fase mitica e quindi un pochettino barbara, no? Dove l'eroe è quello che vince, è Achille, è quello che lancia per primo la freccia, che sa infilzare con la spada i nemici, l'eroe. Appunto questa posizione in realtà invece supera l'etica dell'onore, dei valori eroici che predominavano nelle culture antiche e presso i greci. Cioè fino a Platone il dovere essenziale, la virtù principale, era quella di ricercare la fama e la gloria nella vita sociale o nell'agone guerriero. Tutte scelte che venivano fatte in ossequio al gruppo. Prospettiva olistica, appunto. Sono come quelli che ritengono che l'uomo bravo è quello che arriva ad andare in televisione o diventa famoso o ha molti soldi. No, prospettiva barbara. Va molto dietro Platone, Socrate, molto prima, 25 secoli fa, no? Preferendo a questi valori del gruppo, no, i valori dell'anima, del dominio di sé, del dominio delle passioni, della conoscenza, della verità, appunto, opera una trasvalutazione dei valori, cioè rovescia la problematica a profitto dell'individuo, della persona, no? Scava una realtà preziosa dentro la persona. Io posso essere uno straccione, posso essere uno che non sa lanciare la freccia, posso essere uno che non diventerà mai noto, ma la mia dignità appunto sta da un'altra parte. Allora, agli occhi di Platone la vita superiore non è identificabile alla gloria acquisita nella città o sul campo di battaglia, ma consiste nel fatto che la ragione, e quindi l'ordine, la misura, la purezza, governi i desideri e regoli la loro inclinazione all'eccesso, all'instabilità, al capriccio, al conflitto, alla barbarie, al caos. Quindi, in realtà, dietro a questa padronanza, appunto, dell'io, c'è un progetto di unificazione dell'io. Questa è la prima tappa verso la nozione moderna di individuo. L'io in questa prospettiva diventa capace di staccarsi dal clan, dalle comunità particolari, dalle affiliazioni, dalla città in qualche maniera. Diviene capace, come nel caso di Socrate, appunto, di opporre e di imporre l'ostinazione della sua libertà all'opinione ateniese, anche quando è unanimemente ostile. La testimonianza di Socrate è questo, no? Solo l'ignoranza ci può distogliere dall'amore per il bene in quanto questo coincide con la più alta felicità. E quindi dice Platone, Socrate, appunto, tocca a ciascuno di noi vincere l'ignoranza, la vittoria sulle passioni, sui desideri, sui pregiudizi, sarà una conseguenza naturale. Non siamo lontano dal riconoscimento del concetto di individuo sovrano, no? Il passo ulteriore sarà fatto dal cristianesimo. Nel messaggio evangelico e nelle lettere di Paolo, il riconoscimento dell'individuo come valore primo è messo in piena luce. La fede o la conversione non è una decisione collettiva. Essa si appoggia necessariamente su una relazione diretta con Dio. Il battesimo, cioè l'abbandono degli idoli a favore del vero Dio, o la decisione di mettere la propria esistenza sui passi di Gesù, sotto la signoria del crocifisso, presuppone una scelta personale. L'accettazione di alternative per le quali l'individuo, scegliendo Dio, si sceglie come persona, che ha una libertà, che ha una coscienza individuale.